זה מה שאני אומרת. ג'ורדנה בזאת.
Più lungo del previsto,
più lungo del previsto.
Ma no, si va sin verbuglia le sedie.
Ristabilisci l'ordine che sarà qua, dice la Nardini.
Dunque, mi chiamo Giordana, volevo dire un paio di cose. Una su questi, pezzi di discorso che sono venuti fuori adesso dagli ultimi interventi. Io sento una, un disagio che è il peso eccessivo dato in positivo e in negativo al tema degli stereotipi, come se gli stereotipi restassero il punto fermo rispetto al quale definirsi. Allora, se io continuo ad avere di fronte qualcosa di fisso, no? Un paradigma rispetto al quale definirmi, penso che questa sia una gabbia troppo stretta e che va contro un dato che per me rimane fondamentale e rimane fondamentale nella mia esperienza. Come si vede, sono una di quelle degli anni 70 e per me quello che è stato fondamentale è stato il partire da me e il partire da me insieme a delle altre donne. Allora, questo ha fatto sì che nel mettermi insieme ad altre donne per dire chi ero, e non è stata cosa di un giorno, cioè è stato un processo politico, cioè io insieme ad altre donne mi sono messa lì e ho cominciato a narrarmi. Qui è venuto fuori spesso il tema della narrazione come cuore, diciamo, di questa presa di coscienza. Allora, quello che è accaduto per me, credo anche di averlo già detto anche qui, è stato che in questa narrazione che noi abbiamo chiamato autocoscienza, ma lasciamo perdere, possiamo anche dare altri nomi, adesso è più, si dice di più narrazione, però anche lì forse c'è una sfumatura che andrebbe analizzata, che andrebbe un po' interrogata, perché per me il mio percorso del partire da me insieme ad altre donne, che ha voluto dire un gesto politico di separazione, del mettersi con altre donne, del dare il pieno valore alla narrazione della mia esperienza, dei miei vissuti di grande disagio, ovviamente, questo percorso ha fatto sì che io potessi dire io sono, non io sono una donna. Allora, io sono una donna è una cosa che appunto immediatamente rimanda al fatto di definirmi rispetto ad uno stereotipo, ad una gabbia, ad un paradigma chiuso che ogni volta andrebbe definito. Lo stare con le donne, lo scambiare, il partire da sé, mi ha consentito di dire io sono, cioè di dare, cominciare a dare una misura ed una espressione pubblica tendenzialmente della mia libertà. Allora, io penso che la politica, qualsiasi politica, questa è stata la nostra acquisizione, il vantaggio che abbiamo portato, è il fatto di dire che la politica la fanno dei soggetti che possono cominciare ad esserci. Allora, non mi interessa parlare di differenza femminile come se fosse una gabbia chiusa a cui mi rapporto, no? Un ennesimo stereotipo che dico quello è l'essere donna, e quindi io posso parlare se mi adeguo ad un vecchio o nuovo stereotipo. Io posso dire io sono, perché sono un essere umano sessuato, perché sono una donna, certo, ma posso cominciare a dirmi, e questa è una dimensione dinamica, cioè che cresce e che si nutre nel corso del tempo, nella misura in cui io continuo a mantenere aperta questa interlocuzione con altre che continuano insieme a me a ragionare su questo partire da sé, e lo fanno insieme. Allora, quando io dico che quindi il gesto politico è stato di dare voce a dei soggetti, e il luogo politico era quello che riusciva a costruire dei soggetti che potessero dirsi io sono, la misura della mia libertà è questa e io la vado costruendo. Allora mi interessa molto meno definirmi rispetto a degli stereotipi di qualsiasi genere o a delle gabbie chiuse, ma significa che questa pratica del partire da sé e del fare di questo un gesto pubblico insieme ad altre è il cuore della pratica politica ed è un passaggio diverso rispetto al fatto di volere ogni volta definirsi in base all'aderenza o addirittura alla ribellione rispetto ad uno stereotipo dato che è quello socialmente più riconosciuto o quello dei consumi, eccetera, eccetera. Questo qui per me è un punto fondamentale e su questo io amerei molto di avere un confronto più aperto con le giovani generazioni, perché quello che io sento, però qui vorrei che fossero le giovani a dirlo, mi sembra che ci sia una sottovalutazione o una difficoltà, però magari invece voi mi dite di no, a questo partire da sé per far crescere insieme ad altre la propria libertà e a fare di questo la natura dell'agire politico insieme. Allora, io ho sentito in vari contesti di giovani che c'è come un desiderio di rimettersi in gruppi piccoli per ragionare su di sé. Anche nel gruppo di Pestum, per esempio nel mio piccolo gruppo, è accaduto che una giovane di, mi sembrava fosse di 26 anni, così diceva: io faccio politica mista, però poi in un gruppetto di donne, noi abbiamo sentito l'esigenza di metterci anche tra di noi per ripartire dalla sessualità, come se, e voi l'avete detto chiaramente, no? Cioè, voglio dire, la sessualità è il primo, no, il sé, il corpo, la fisicità, il chi sei a partire da te, è il primo gesto, e questo gesto qui o lo si fa insieme a delle donne per riuscire a narrarsi, e qui è vero che c'è un problemino con forse i blog, internet, eccetera, no? Qui è stata fatta la distinzione tra fare un sito o fare un blog, e mi va bene, perché certamente ci sono dei codici, no? Che sono diversi rispetto alla narrazione di un blog e anche al tipo di confronto che viene fuori in un blog, e invece il fatto che il partire da sé e il mettersi in gioco come esperienza e la ricerca della libertà può avvenire solo in presenza. Allora, questo passaggio, questa è proprio una domanda che io faccio, no? Fino a che punto è sentita come esigenza e come passaggio necessario, ma non per definire ancora gli stereotipi e se allora l'identità sessuale e allora se ci sono due sessi o tre o quattro o forse sette, otto, eccetera, cioè rispetto a, ma come crescita individuale e capire chi si è a partire dall'esperienza. E questo secondo me è un po' il cuore, uno dei cuori del discorso. L'altra cosa che volevo dire era, mi sembra che sia stata chiara, che parlando della diciamo del lavoro, del precariato, eccetera, dice: io sono stufa di discorsi che mi buttano lì la crisi, sono discorsi depressivi, diamoci un po' di speranza, diamoci immaginario, no? Diamoci un guardare avanti. Ecco, anche questo qui lo ritengo un passaggio fondamentale, perché vuol dire cominciare a considerarsi dei soggetti che mettono in gioco la propria libertà e dicono: io voglio lavorare così, cerco delle regole diverse per lavorare. E questa cosa qui o è un gesto politico, quello che per esempio noi stiamo cercando di fare con anche tanti di qui nell'Agorà, no? Lunedì ci sarà l'Agorà, abbiamo deciso proprio di fare questo passaggio, invece che parlare della condizione del precariato, del dire: parliamo di una modalità cooperativa o competitiva nel modo di lavorare nel contesto dato, quindi in un contesto che è di appunto di lavoro non garantito, di sentirsi sempre prese per il collo perché tanto non puoi tu determinare le regole, abbiamo deciso invece di ripartire vedendo come si possono, a partire dalla propria esperienza, dire quali sono le cose che vogliamo per lavorare in un modo che ci faccia vivere meglio, quali sono le priorità e le cose che possiamo mettere in gioco. Ecco. Allora, anche questo qui è un passaggio fondamentale che secondo me è legato all'altro ed è legato al fatto di sentirsi dei soggetti che possono appunto affermare la propria libertà e non sempre doversi distinguere e misurare rispetto agli schemi dati.
Qualcuno aveva alzato un anno, ma non l'ho visto. Chi è che aveva alzato un anno?
Non c'è nessuno.
Antonella poi Laura, Antonella Nafici.
Io credo sia importante il primo pezzo di Giordana perché poi era tutto ad anelli, era molto... questo fatto della divisione dei ruoli, questi stereotipi, sono stati e sono un elemento di grandissima influenza. Mentre invece... ecco, e la società, diciamo il patto sociale, è molto facile costruirlo sulla differenza dei ruoli tra uomini e donne. È stato voluto enfatizzare questa differenza proprio per trovare un consenso sociale nell'Italia nascente in seguito. E dopo il femminismo, che evidentemente ha sbalzato proprio questa differenza dei ruoli, l'ha sbalzata perché è un'oppressione, era astratta, e soprattutto questi ruoli erano, adesso non mi viene la parola, si compenetravano l'un l'altro, ecco, il che... è ancora più grave. Dopo il femminismo, la società maschile, consciamente e inconsciamente, ha cercato di recuperare freneticamente questi stereotipi, appunto. Io credo, e poi appunto anch'io ho visto studenti, femmine, maschi, tutta la vita, dove le donne arrivavano sempre più cariche di gioielli, di ombretti, di tacchi, di capelli, e mentre i maschi invece cominciavano a lasciar perdere il loro ruolo. Ecco. Era evidente, insomma, che la società cercava di recuperare la lotta delle donne e la libertà delle donne alla società, assoggettandole proprio con il ruolo compensativo: se tu piaci all'uomo sei una donna, ecco, se no no. Allora io credo che questa battaglia vada ancora portata avanti e quindi siccome il patto sociale è anche importante, cioè a me importa, perché è un modo di ubbidire al potere oppure di rivoltarsi al potere. Ecco, allora io credo che il superamento della differenza dei compiti tra uomini e donne, che vuol dire allargare i valori, che vuol dire allargare le pratiche e renderle più simili, sia una nuova, un modo urgente e importante di creare un nuovo patto sociale, sulla somiglianza, sulla differenza di ciascuno, ma la capacità di essere soggetti che non si dividono i compiti, ma che i compiti li vedono tutti e che quindi anche creano un pensiero, una cultura che non sia più fondata da una pratica. pubblica tutto il pubblico degli uomini o da un'altra tutta la cura nelle donne, ma da pratiche più mescolate che producono appunto anche una visione della società molto più complessa.
Laura Lepete.
Ma volevo tornare a questo problema delle generazioni, perché una delle conquiste del primo femminismo, quello appunto degli anni 70, per me è stata quella di abolire le differenze di età, perché in questi gruppi di autocoscienza ci siamo trovate giovani, giovanissime, mezza età, della mia età no, ma insomma si arrivava anche a essere grandine, e ci capivamo tutte completamente, cioè avevamo non c'era più una differenza di età, e secondo me la differenza di età è un grosso handicap che ci insegnano. Perché io mi ricordo che vedevo, o la mia compagna di scuola in un modo, la mamma in un altro, la nonna in un altro, la donna grande in un altro, insomma continuavo a spezzettare questa vita di donna in tante età che non mi riguardavano, no? Che dicevo, beh, quando sarò, avrò 30 anni, dicevo, sarò vecchia, non so, facevo dei ragionamenti che mi rendevano anche me stessa a pezzetti, e l'aver abolito la differenza di età mi fa essere oggi stranamente un po' diciottenne, un po' cinquantenne, un po' ottantenne, insomma vedo che l'età mi cambia a seconda del giorno, delle donne con cui parlo, ed è una grande ricchezza per me poter considerare tutte le altre allo stesso modo, e penso che anche per le altre sia una grande ricchezza poter vedere in una donna più grande o anche in una più piccola, in una bambina, vedere che ci possiamo relazionare senza gabbie, e questo arricchimento penso che andrebbe sottolineato e tenuto in conto. E poi volevo dire un'altra cosa: quando Alessandra parlava della propria adolescenza, io mi sono riconosciuta in modo così totale che ho avuto una reazione ambivalente nel dire, ma come, siamo ancora lì? Anch'io mi sentivo uguale, avrei usato le stesse parole per descrivermi. E però d'altra parte ho detto, vabbè, allora possiamo di nuovo ripartire da lì e crescere di nuovo tutti insieme. Cioè, adesso certo l'utopia di Daniela è fantastica, però salta i passaggi, e i passaggi ci sono, cioè i passaggi attraverso gli stereotipi, come riconoscerli, come evitarli. Non lo so, certamente c'è un problema anche che riguarda la maternità, insomma le mamme bisogna capire anche che avere un bambino o una bambina è una cosa, cioè che bisogna stare attenti a non passare dall'infanzia attraverso questi stereotipi. Però insomma, beh, questo è anche un altro problema, e volevo soltanto far notare che la ricchezza di non avere più questa differenza tra generazioni e il riconoscersi nel racconto di una che ha 20 anni, sono ambedue delle ricchezze da non dimenticare.
Valeria.
Cose che per esempio ha raccontato Alessandra a me stupiscono molto, perché Io invece vengo da un'esperienza che era totalmente diversa dalla sua, nel senso che pur potendo lei essere mia figlia come età, io vengo da una famiglia di anarchici comunisti che sono dovuti scappare durante il fascismo e tante altre cose, che mi hanno educato fin da subito nella assoluta parità. Per cui, per di più, ho avuto solo sorelle e quindi non ho potuto capire quanto in realtà ci fosse di ambiguo anche in questo, perché me ne sarei accorta subito se avessi avuto un fratello, perché mia mamma era molto più arretrata e conservatrice di mio papà su queste questioni di genere. Però io mi ricordo che ho dovuto fare un percorso praticamente quando mi sono trovata a 18-20 anni a dover vivere nella società, a cercare un lavoro, eccetera, e studiare, mi sono ritrovata che ero troppo avanti. Cioè, rispetto alla società come mi si presentava, la mia assoluta libertà mi emarginava, non mi rendeva un difficilissimo rapporto con gli uomini, per esempio. Io mi ricordo che il primo uomo che ho avuto, che avevo 16 anni, un posto bellissimo, siamo andati ai piani di Ivrea, era un bellissimo ragazzo, e questo qui, siamo andati insieme, per me era la prima volta. Dopo ha cominciato a fare una serie di storie dicendo: ma tu non eri davvero vergine. A me non importava minimamente sta cosa qua, perché ero stata educata in un modo che questo non era un problema. E non me lo sono proprio minimamente posto, per me è stato un problema. Quello che mi è dispiaciuto è che non ho provato il piacere che dicevano che si provava, perché mi aveva fatto male. Ma per il resto il contesto era gradevole. Per cui io mi ricordo che un mese dopo ci siamo lasciati, l'ho lasciato io, ma perché era offesa per il fatto che non mi credeva, cioè non credeva che io fossi sincera nel dirgli, e in più dava importanza a questa cosa, che io fossi vergine, che per me non ne aveva assolutamente, per cui per me era diventato una specie di momento irrilevante, non so come dire, era scaduto nella mia stima. Quando sono, poi è passato il tempo, per me il sesso non è stato un problema, la libertà sessuale tantomeno, nemmeno la libertà di fare le cose come pensavo che mi sentissi di fare, però mi sono accorta nella relazione sociale che la cosa mi isolava, non so come dire, trovavo sempre persone che mi criticavano e che mi trovavano un po', non so, ma un po' puttana, no, perché non davo probabilmente l'idea, però non puttana, ma qualcosa di non definibile, ma di abbastanza simile a quella cosa lì. Mettiamola così. Per cui io ho dovuto fare tutto un percorso indietro, devo dire, forse codardamente, invece di difendere dei diritti che davo per acquisiti, ho cercato di ridurre di fronte agli altri l'impressione che io avessi come normali questi diritti, non so, per dire, io tendevo a non far da mangiare, perché dovevo farlo io? Eravamo in due, chi arrivava faceva da mangiare. Quando mi sono accorta che era impossibile, io non avrei trovato nessuno se non mi adeguavo almeno in parte al modello della femminilità, e cioè non mi decidevo a essere quella che quando arrivava a casa comunque faceva, lavorava di più lei, in sostanza, no? Allora ho dovuto fare su di me tutto un lavoro al contrario, per cui mi sono messa a dire: ma no, ma devo essere più dentro il modello della femminilità. Cioè, per cui, ecco. Adesso quello che mi stupisce però è sentirvi, sentire l'immaginario che avete, ragazze, perché voi avete questa idea di pensare che un vantaggio l'uomo ragno lì, come cavolo si chiama, rispetto a Hello Kitty, che per me rappresentano entrambi due immaginari di una pochezza, di una ridicolaggine estrema. Quando io mi ricordo che ai nostri tempi, forse perché c'era stato il comunismo e non come dopo è stato il nulla che c'è adesso, c'erano dei fumetti bellissimi, io mi ricordo ancora adesso che c'era un bambino che si chiamava Chiodino, c'erano quelli di sinistra che confliggevano con Paperino, Topolino, queste robe qua, che erano tutto un immaginario in cui c'era sto Chiodino, che era un bambinetto magro perché si usciva dalla guerra, erano tutti poveri, il problema dell'obesità non c'era ancora, e poi c'erano tutta una serie di verdure, Cipollino e Cipollina, le contesse del ciliegio e quella, e naturalmente le contesse del ciliegio, le verdure più erano quelli cattivi, no? Cioè,
mentre invece i proletari, le verdure proletarie erano quelli più simpatici, venivano presentati così. No? E per cui io mi dispiace, era tutta una roba legata alle filastrocche di Gianni Rodari, a una cultura che si è persa completamente. Per cui però mi chiedo, possibile che non ci siano altri modelli? Che una bambina per cercare di emanciparsi deve preferire l'uomo ragno e lo Kitty? A me sembra una cosa terribile. E però, cioè, mi rendo conto che invece il lavoro, il blog, cioè, era solamente una... Invece penso che quello che dice lei sia giustissimo, perché voi... Senti, io mi sono sempre chiesta, ma se avessi 20 anni oggi e non ai miei tempi che c'era il movimento degli studenti, che se ci avessero presentato dei contratti come quelli che fanno a voi, secondo me andavano e li pestavano. Cioè, erano inaccettabili, però certamente noi avevamo di fronte un mondo che si sviluppava economicamente, quindi avevamo più possibilità, e quindi, però io mi ricordo che non avremmo accettato, certe cose non le avremmo accettate, non le avremmo accettate, adesso non si può più fare, ma non le avremmo. Lei per esempio dice, ma perché tutti i giorni mi devo sentir dire? Che c'è la crisi, che c'è la disoccupazione, che vabbè, le banche sono quello che sono, eccetera. Pensate che effetto può avere su una persona sentirsi dire tutti i giorni che non c'è niente da fare, speranze non ne ha, se non quelle di trovare forse qualche lavoro risucato in cui se gli danno qualche soldino che non arriva a fine mese si può già considerare fortunato. Per cui io quello, secondo me, bisognerebbe che la stampa smettesse di dire tutti i giorni queste cose, ma non per censura, ma perché davvero c'è un effetto di deprimere. E in più, secondo me, è schizofrenogeno, è schizofrenogeno perché queste nuove tecnologie è come se mettessero in mano a chi ce l'ha, e ai giovani in particolare che sono più ingenui, e mai si chiedono chi è che se le comprate e le gestisce, tutto un intero mondo, cioè tu apri lì, e puoi leggerti un giornale indiano se scrivi in inglese, e quindi credi di avere il mondo, quando poi vai nella tua realtà, avete un decimo di quello che avevamo noi negli anni 70, cioè da una parte sembra che si abbia tutto, dall'altra a me sembra che si stia togliendo quasi tutto, per cui secondo me... non lo so se mi piacerebbe essere giovane adesso, mi piacerebbe comunque lo stesso perché è sempre meglio essere giovani che purtroppo invecchiare. Quindi avete comunque il vantaggio, quel vantaggio lì è assoluto rispetto a noi. Però mi rendo conto che vivete in un mondo che dovete rifare tutto e anche modelli dell'immaginario, per favore. E che mi è arrivato poco dell'esperienza che abbiamo avuto noi, io mi chiedo,
guarda,
Sondina Santi, di Como,
ho una gran confusione a dire la verità, perché mi sono resa conto che in tanto tempo passato dopo il femminismo, e soprattutto gli incontri che si facevano, il parlare fra di noi come ora per elaborare un pensiero diverso, mi rende un po' difficoltoso parlare in modo organico, come si usa dire, no? Vediamo un po'. Allora, io sono stata femminista, ne sono fiera tutt'oggi, ho lottato contro gli stereotipi di genere, contro la divisione dei ruoli e tutto quello che sapete. Oggi però io ho una necessità proprio urgente di uscire fuori dallo steccato. Cioè, e io credo che noi dobbiamo elaborare il nostro pensiero, crederci, però essere più visibili e soprattutto entrare nel mezzo di quello che dicono gli uomini. Io quando vedo le gran sfilate di uomini che hanno un grande potere sopra di noi, sopra la nostra vita di tutti i giorni, perché noi possiamo elaborare tutto, però viviamo tutti i giorni in questa società, viviamo quello che decidono gli uomini, perché oggi come oggi, che hanno potere, noi non ne abbiamo. Allora il mio problema è come avere potere, come dire come vorremmo che fosse questo mondo, come dicono, a partire anche dal mondo del lavoro, quello che volete voi e che vorrei anch'io soprattutto, però anche come vorremmo questo mondo cambiasse. Se noi non parliamo con loro, non ci facciamo sentire, non siamo visibili, noi continueremo a dire delle cose bellissime che a me piacciono tanto, che poi in parte non devono diventare filosofia solo, devono diventare qualcosa di concreto che deve entrare in questo mondo. Allora, io voglio un po' di potere, che le donne ce l'abbiano, che le donne dicano quando ci sono delle decisioni che il potere fa, considera, no, quella cosa non mi piace perché io la penso così e così. Interloquire anche con gli uomini del potere soprattutto. E quindi io sono molto felice che noi elaboriamo il nostro. È necessario, è straordinario, è tutto quello che dobbiamo fare. Però in qualche posto devo andare a dirlo, devo renderlo visibile. Devo scardinare quel potere che c'è anche di non ascoltarmi. Allora, come faccio a ascoltare, come dire la nostra, come contare? Per me, io ultimamente, ecco, proprio perché ho fatto questa lunga storia, ho 76 anni, per cui questa lunga storia, dico no, però adesso vorrei un pezzettino di più. Allora credo che dobbiamo porci il problema, come avere questo di più e andarlo a dire dove va detto. Perché anche le donne che sono in politica, che poi arriveranno ad avere il 50%, non lo so, ci spero, però so che sono donne che devono rendere conto al capo, che è ancora un uomo. Non è che le donne che sono lì è perché sono brave, sono femministe, no, sono lì perché sono fedeli al capo del partito. Dappertutto, non se ne salva uno. E quindi, voglio dire, pensare di noi, tra noi, è questa roba qui di oggi. Però il che fare, come contare, dobbiamo anche decidere quello, credo, non so.
Sì, volevo dire che Torino Sacchi, visto che per dire giustamente valorizziamo anche le cose che facciamo. Tonina Santi ha raccolto in un libro, no, il filo delle sue memorie di consigliera di parità nella provincia di Como per tantissimi anni, e quello che mi ha colpito, io ne ho parlato, ne ho scritto di questo libro, perché mi ha colpito la forza con cui Tonina è entrata da femminista e tale è rimasta, portando lì tutte le sue idee con molta chiarezza, confliggendoci. Quindi abbiamo qui il suo libro, ce l'abbiamo qui, quindi sono contenta anche di che sia venuta di questa ora. Lei non vuole riconoscimenti, ma io li voglio
fare. La cosa che non ho detto è che noi, questa rivoluzione interrotta, è che noi a un certo punto abbiamo delegato l'istituzione alla politica di pari opportunità, che significa essere come gli uomini, arrivare ad essere come loro. E anche quello che sta, magari ci facciamo delle riflessioni l'altra volta, sì. È stata un po' una fregatura. Cioè, delegare.
Infatti tu lo dici bene nel tuo libro, smettiamo di farci rappresentare e rappresentiamoci. Cominciamo a dire noi chi siamo e cosa vogliamo.
Anche voi potete prendere la parola.
Ah, scusa, lei aveva chiesto prima. Giorgia, poi chi ha chiesto? Silvia? Va bene. Allora, Giorgia, poi
no, scusate. Rispondo prima perché, visto che è stata fatta un'affermazione che mi coglie sul personale, mi sembra doveroso rispondere. Cioè, non so come si possa pensare a... che una bambina non abbia altri, cioè, come mi le faccio questa domanda, che cosa le ha portato a credere che io e mia figlia abbiamo solo come riferimenti Spider-Man o Hello Kitty? Mia figlia non ha come riferimento chiaramente solo Spider-Man, tanto più che avendo una madre che si occupa di stereotipi di genere, voi capite quali tipi di stimoli posso aver avuto mia figlia fin da quando è nata, no? Mille. Però il punto è quindi che ce ne sono tanti, Spider-Man è uno di quelli, il punto non è che quello è stato volontariamente, tra l'altro la mamma di 6 anni che non può avere la consapevolezza di voler già andare fuori dagli schemi, perché non ha consapevolezza degli schemi, è semplicemente una scelta come tante altre, in base alla quale una bambina oggi o un bambino se va a scuola con le scarpe rosa viene discriminato, punto. E questa, apro e chiudo parentesi. Allora, qui ci sono state tantissimi spunti, però secondo me provo a tentare di riassumerne qualcuno, perché sennò il confronto tra generazioni non si fa più, cioè nel senso, e parlate tutti, però se siamo qua approfittatene, anche perché non so quando ritorniamo la prossima volta, va bene, se ne è che Milano. Però ecco, io volevo dire una cosa, prima rispondo alla signora che mi ha fatto, che ci ha fatto una domanda diretta ed è stata l'unica. Siamo diverse, ci sentiamo diverse, sì, io mi sento diversissima, mi sento diversissima da tutte voi, ma mi sento diversissima anche da lei, anche da qualcuno che, cioè non, quello che voglio farvi capire è che noi non abbiamo ancora una immaginario e una cultura della diversità. Non esiste la cultura della persona, esiste solo la cultura delle categorie, che possono essere le categorie di sesso, possono essere le categorie di genere, di professione, ma la cultura della diversità ancora è embrionale oggi. Se noi oggi imparassimo tutti, io credo, la cultura della diversità, e quindi, come diceva questa ragazza che ha fatto un discorso precisissimo, dice, secondo me, che non è valorato solo da studi, ma anche da tante esperienze, soprattutto io, dalla mia sicuramente di persona, però anche di una persona che si occupa di comunicazione di genere. Se noi tutti venissimo fin dalla nascita e prima, come giustamente dicevi, perché già prima, quando una bambina è in grembo è diversa da un bambino, il fiocco rosa e il corredino, eccetera, eccetera, se noi tutti riuscissimo a fare a educare le persone ad essere delle persone, ciascuna differente dall'altra, non si porrebbe mai più il problema né dello stereotipo né delle gabbie. Un'altra signora diceva, guardate che è sopravvalutato questo concetto dello stereotipo, cioè non è che noi dobbiamo per forza andare contro lo stereotipo, e quindi o aderiamo allo stereotipo o ci ribelliamo allo stereotipo, in una dualità che poi cosa fa? Finisce per rafforzare ancora lo stereotipo, perché io, ponendomi in ribellione a qualcosa, fondamentalmente mi metto in una posizione. È vero, ma la cultura della diversità lo annulla fin dall'inizio lo stereotipo, no? Cioè parlare di stereotipi di genere non significa alimentarli, come parlare di mafia non significa alimentare la mafia, significa conoscere il problema che noi ci poniamo, ma che la maggior parte delle persone neanche si pone, affrontarlo e capire come sradicarlo. È semplicemente un'operazione di consapevolezza, che quindi non è che c'è un'eccessiva attenzione allo stereotipo, magari ci fosse eccessiva attenzione allo stereotipo, non ci ritroveremmo a questo punto con una rigenderizzazione, un fenomeno che è arrivato dagli anni 90 fino a oggi, che fanno sì che oggi le corsie dei giocattoli sono estremamente genderizzate, come non lo erano 20-30 anni fa. Perché l'esempio di Spider-Man non si sarebbe verificato alla mia età, cioè quando andavo io alle elementari non c'era questa attenzione ad avere una cosa maschile piuttosto che femminile. Quindi non è un problema secondario, è un problema che è andato peggiorando, che come diceva qualcuno probabilmente strumentale, non solo per il marketing, perché è più facile vendere alle persone categorizzate, è più facile vendere alle persone gambizzate anche psicologicamente, perché hanno più bisogni che si possono, no, accontentare, bisogna in modo artificiale, ecco perché, ed è più facile tenere buone le donne, anche qui c'è stata una riflessione molto, molto utile, rigenderizzandole, perché si dà loro l'illusione di avere una loro forte identità, ma questa identità che viene data loro è innocua, che non va a pesare poi sul vero potere della società, perché se io chiaramente relego una donna a una persona, uno stereotipo fondamentalmente di bellezza o di oggetto sessuale o di decorazione o erotico, oppure alla mamma, eccetera, eccetera, tutti gli stereotipi che ancora oggi sono molto forti, chiaramente disinnesco il loro potenziale potere, non di donna, di persona. Ecco perché parlare di stereotipi oggi è rivoluzionario, perché fa in modo che tutti ci interroghiamo sul fatto che non esiste un modello educativo della differenza e che valorizzi la persona ad oggi ancora nelle strutture educative, nella famiglia, nelle scuole e soprattutto nei mezzi di comunicazione. Un'altra cosa che mi preme dire, sì, Anche la differenza è uno stereotipo e ci dobbiamo liberare da questo, perché è tutta una costruzione culturale. È chiaro che noi siamo differenti, uno nasce con una biologicamente in un modo e l'altro biologicamente in un altro, ma tutto quello che si sviluppa poi da questo è una cosa meravigliosa che non deve essere tarpata, e non esiste ancora un modello di società che è riuscito fin dalla sua nascita e prima a far sì che una persona sia prima di tutto se stessa, al di là di costruzioni culturali. Ci sono degli esempi, ci sono gli asilini in Svezia, ci sono quelli in Francia, ci sono quelli che hanno eliminato il pronome maschile e femminile, ci sono quelli che dicono no, devono restare, deve rimanere la differenza. Poi su questo possiamo discutere sui vari modelli educativi, però di fatto sono degli esperimenti che cercano semplicemente di valorizzare la persona indipendentemente da qualsiasi tipo di gabbia mentale, in primis quella del genere. Una volta che noi superiamo questo, è chiaro che anche, superiamo anche la dualità e la differenza. È chiaro che superiamo anche il fatto che non esistono più delle scelte sessuali che sono ordinarie e delle scelte sessuali, o meglio, emotive, sentimentali, che sono non ordinarie. Non esiste più quello che viene messo come la normalità e non esiste più quello che viene visto come marginale. Se educhiamo la differenza, non esiste più la normalità, capite? E quindi non esiste più un potere più alto rispetto agli altri, come oggi purtroppo l'essere maschile eterosessuale.
Bianco.
Quindi la difficoltà degli uomini cos'è? Parlare degli stereotipi innanzitutto avvicina gli uomini, perché non ci mettiamo a parlare soltanto di noi, parliamo di noi ma parliamo anche delle loro difficoltà, parliamo anche del bambino che è stato preso in giro perché aveva la maglietta rosa, parliamo di cose, e ritorno alla narrazione. La narrazione, come l'arte, tutta l'arte che è anche narrazione, l'espressione del sé, è la prima modalità educativa alla diversità. Perché parlando di me come persona, indipendentemente dal fatto che sia donna o no, parlando delle mie esperienze personali, io avvicino l'altro perché parlo all'anima della persona, non al cervello. Quando io parlo all'anima della persona attraverso l'arte e la narrazione, siamo tutti uguali nella e accettiamo di essere uguali proprio perché siamo diversi. Cioè è un concetto che, se applicato in tutto, che può essere nelle riunioni nostre, che può essere nel nostro lavoro, che può essere in famiglia, diventa rivoluzionario. Anche attraverso la rete, che non è, cioè, questa spersonalizzazione umana, è uno strumento, cioè lo strumento di per sé non è spersonalizzante, dipende, ma mi sembra anche di dire una cosa banale, lo strumento non è il male, lo strumento dipende da come uno lo usa, no? Cioè io posso... Allora, come faccio a sapere se lo uso bene? Conoscendolo. Ma se neanche lo conosco,
no,
non posso decidere come utilizzarlo. Perciò non è che dobbiamo dire no, io non lo faccio. Conoscilo e poi, in base alla conoscenza, in modo consapevole, puoi decidere se usarlo, se non usarlo, però l'hai fatto in modo consapevole, oppure se usarlo in che modo. Ecco, tutto qui. Io penso, il corpo. Il corpo è un'altra cosa che è molto importante. Anche qui. La narrazione può essere fatta in diversi modi, può essere fatta a livello intellettuale e cerebrale come siamo abituati a fare, ma può essere fatta anche in modo corporale come non siamo abituati a fare. E anche qua si aprirebbe un... Poi dopo siamo tutti diversi e l'età, non esiste la diversità, l'età. Se io sono diversa da te, è chiaro che non mi importa più se tu hai 50 anni e io ne ho 30, non ha più senso, siamo tutti differenti e siamo differenti all'interno, noi stessi abbiamo una pluralità di differenze. Se accettiamo la diversità all'interno nostro, io la mattina, giusto, la mattina mi sento che ho 20 anni, quando sto male mi sento che ho 70. È vero, perché se accettiamo questa pluralità di differenza sarà poi più facile accettarla anche in quelli che ci. In tutti gli altri. Ma